gelati al cioccolato, anche se mio babbo è ammalato.
مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, a breve andrà a iniziare la nuova stagione della trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Vi diremo poi in apertura delle novità che investono la trasmissione stessa per questa nuova stagione. A prestissimo. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50, per chiunque volesse intervenire in diretta. Come detto, con oggi si riavvia la trasmissione settimanale a cura del Coordinamento Regionale Sanità, ma un po' come avevamo sperimentato sul finire della scorsa stagione, quindi a luglio scorso, quest'anno la trasmissione si arricchisce di una redazione non più curata solamente appunto dal Coordinamento Regionale Sanità, ma insieme con il Blocchi Brigati Metropolitani e Baia dal Collare. Come sapete, insomma, da tempo si lavora insieme sui territori, insomma, nelle vertenze politiche, si portano avanti insieme anche ad altre realtà della nostra città, o per meglio dire della nostra regione, e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato un elemento di arricchimento per ascoltatrici e ascoltatori, appunto, ampliare la redazione, andare oltre i limiti del coordinamento regionale sanità. Proprio per questo è qui in studio con me una compagna dei Blocchi Precari Metropolitani.
Ciao a tutte e a tutti.
E questo, insomma, poi mano a mano nelle prossime settimane magari questa collaborazione riuscirà a produrre anche maggiore ricchezza negli argomenti della trasmissione. Oggi comunque argomenti non mancano di certo. Parleremo del disegno di legge 1660, il famoso disegno di legge a nome Crosetto Nordio Piantedosi, cioè a dire ministro della difesa, della giustizia e degli interni, nel suo pieno significato repressivo, disegno di legge intitolato sicurezza urbana e di cui appunto sarà il primo argomento di cui tratteremo. Daremo poi una notizia estremamente positiva, cioè quella di un spazio che è stato rigenerato grazie ai nuclei familiari che l'hanno occupato, e quindi parleremo di questa nuova occupazione abitativa. Seguirà un momento di, come dicono adesso i giovani, restituzione, a me mi viene meno facile, ma comunque, in cui appunto le compagne di Baia dal Collare ci racconteranno della due giorni reatina dello scorso fine settimana. Avremo anche un intervento degli operatori sociali, dell'Assemblea degli Operatori Sociali di Roma, che si sta preparando a un'assemblea nazionale, a un'assemblea che si svolgerà domenica prossima, e se rimarrà tempo parleremo qua in studio anche di pronto soccorso, e senz'altro parleremo della manifestazione di sabato prossimo ore 16:30 a Piazza Vittorio a sostegno della resistenza palestinese. Questo quindi diciamo l'elenco degli interventi che faremo oggi. Lascio subito la parola a chi è qui a fianco a me per parlare appunto del decreto e dell'occupazione.
Sì, allora innanzitutto ciao a tutte e a tutti, e come sempre un saluto particolare a chi si trova in una condizione di privazione della libertà personale, che è anche molto in tema rispetto a ciò che stiamo per discutere adesso, ossia lo stato di avanzamento del disegno di legge 1660 e anche quali sono i percorsi di lotta che si sono attivati in queste settimane, in questi mesi. Ci siamo lasciate qui in trasmissione raccontando sostanzialmente i contenuti di questo disegno di legge, che come abbiamo detto diverse volte è molto articolato e sostanzialmente punta a prevenire e reprimere tutte quelle forme di anche solo dissenso verbale, ma poi di mobilitazione e di conflitto che appartengono a diverse realtà sociali e di classe. Da questo punto di vista appunto c'è tanto accanimento nei confronti, ad esempio, insomma, di chi pratica blocchi stradali, chi imbratta edifici magari per protestare rispetto alle questioni ambientali, c'è la famosa stretta sulle occupazioni che, insomma, qualche giornale embedded definiva la norma anti-salis piuttosto che altro. c'è una stretta molto virulenta per quello che riguarda la questione carceraria e dei centri di trattenimento, come se già appunto non fossero dei luoghi abbastanza carcerari di per sé, per cui non vi tedierò facendo il riassunto dell'iter del disegno di legge, ripercorrendo tutti i suoi articoli, se non per dire che da quando insomma i microfoni di questa trasmissione diciamo si sono accesi prima della pausa estiva, ci sono stati diversi momenti di confronto in cui in diverse città e in diversi ambiti si è fatto, crediamo, uno sforzo importante innanzitutto per comprendere la portata di questo disegno di legge, perché chiaramente ciò che viene notiziato in qualche modo riguarda gli aspetti più eclatanti, personalistici o anche insomma questioni rilevanti da un punto di vista anche economico, come la ricriminalizzazione della cosiddetta cannabis light. Ma la complessità del provvedimento richiedeva appunto innanzitutto un lavoro di conoscenza e confronto tra le realtà. E in questa diciamo estate torrida abbiamo attraversato diverse città e diversi momenti di confronto in cui si è affrontato proprio un lavoro di conoscenza puntuale dei termini di questo disegno di legge. Abbiamo partecipato a un confronto ad esempio alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, siamo passati diciamo cominciata tra virgolette la stagione politica per un momento di confronto molto importante, anche partecipato dentro il centro sociale Intifada, dove diverse figure legali, attivisti, figure del mondo sindacale, anche l'europarlamentare Ilaria Salis hanno delineato bene i contorni di questo disegno di legge che abbiamo definito liberticida a tutti gli effetti. Come dicevo, insomma, c'è stata qualche fiammata estiva mano a mano che l'iter è andato avanti rispetto a insomma quelle norme che hanno fatto più scalpore, per esempio insomma la decisione di rendere facoltativo diciamo il rinvio della pena in carcere per le donne in stato di gravidanza o con figli piccoli, che insomma gli stessi promotori non hanno esitato a definire una norma antiaccattonaggio e decisamente tarata da un punto di vista evidentemente insomma razziale. Ci sono appunto stati diversi anche diciamo c'è stata anche una attenzione riguardante la questione dei blocchi stradali e delle occupazioni, con un po' di interventi naturalmente favorevoli da parte insomma di figure come Spaziani Testa della Confedilizia e altri che insomma hanno celebrato questo provvedimento, anzi chiedendo che venisse inasprita anche la parte concernente le occupazioni in immobili pubblici. Questo c'entra con la seconda questione che veniva citata. Quello che è certo è che appunto si è aperto un percorso di mobilitazione a tutti gli effetti. Noi da questi microfoni e anche insomma nei momenti di confronto che abbiamo attraversato in queste settimane abbiamo parlato della necessità di tenere insieme due corni nella opposizione a questo disegno di legge: la conoscenza da parte nostra puntuale di quali sono gli elementi e i contenuti di questo DDL e dopodiché quella che abbiamo definito in qualche modo la disobbedienza preventiva rispetto a quelle che sono le prescrizioni e diciamo questa vero e proprio insomma populismo penale, potremmo dire, che permea questo disegno di legge, i cui principali firmatari sono quelli che venivano citati prima, ma che è stato come dire pesantemente arricchito e peggiorato da parte dei parlamentari della maggioranza che sono intervenuti diciamo a mettere il carico su determinati aspetti aspetti che probabilmente consideravano anche elettoralmente succulenti. Quello che credo sia fondamentale dirsi è che già appunto nelle scorse settimane si era delineato un percorso di mobilitazione dentro i territori e la volontà appunto di avere una mobilitazione nazionale che sapesse opporsi a questo disegno di legge, tenendo conto del fatto che ci eravamo dette l'iter avrebbe potuto subire una accelerazione, per cui insomma dai passaggi di confronto come quello di Intifada, ma passando per il momento di approfondimento prima e assemblea poi che c'è stato alla SNIA con la rete Liberi di Lottare, era uscita un'indicazione di mobilitazione per una settimana di mobilitazione dal 14 al 19 ottobre, che comunque avrebbe dovuto tenere conto di eventuali accelerazioni nell'iter di questo disegno di legge. Questo si sta verificando in realtà, nel senso che l'iter non sta incontrando una vera e propria opposizione parlamentare come pensavamo, né nei termini di azioni più decise, né rispetto al fatto che in realtà anche molti degli emendamenti proposti in realtà tendevano a cercare di mitigare norme che a nostro parere sono del tutto irriformabili e che andrebbero cancellate in maniera integrale. Per cui qual è lo status del disegno di legge in questo momento? Alla Camera è stata conclusa la votazione sugli emendamenti, che appunto insomma per questioni anche numeriche evidentemente è stata spedita. Ora il governo deve valutare i pareri sugli ordini del giorno che sono stati proposti, dopodiché ci sarà il voto finale con le dichiarazioni di voto. Questo vuol dire che l'iter del disegno di legge alla Camera dei Deputati si è sostanzialmente concluso e se non lo farà, insomma, lo farà nel giro di poche ore, e dopodiché ci sarà il passaggio al Senato nel quale ovviamente insomma ci sarà tutto un iter che eventualmente potrebbe anche prevedere un rinvio alla Camera qualora ci fossero delle modifiche di qualsivoglia natura, ma riteniamo che chiaramente, specialmente per chi si trova nella città di Roma, fosse necessario dare un segnale rispetto a quello che sta avvenendo dentro quei palazzi. Per questo diciamo il pezzo, per così dire, di Roma e dintorni della rete Liberi di Lottare ha lanciato per venerdì 20 alle ore 12 a Piazza Capranica quello che è stato definito un presidio conferenza stampa, esattamente per ribadire la nostra volontà di non piegarci a questo disegno di legge, che sia per le firme che lo promuovono che per le norme che contiene ci racconta a pieno titolo la volontà di militarizzare il dissenso e la società, di pensare di gestire qualsiasi questione come un problema di ordine pubblico, di imporre pene draconiane per qualsiasi tipo di appunto pratica conflittuale o anche solo di resistenza proprio per la propria esistenza. Da questo punto di vista penso all'accanimento che questo disegno di legge contiene rispetto alle persone che vengono sfrattate, che veramente hanno davanti a sé la concreta possibilità di dover affrontare un passaggio da casa a cella, rischiando dai 2 ai 7 anni nel caso in cui non cooperino a farsi mettere in mezzo a una strada. E quindi insomma quello sarà un primo momento che lancerà e ribadirà il nostro percorso di mobilitazione, che per la città di Roma ancora una volta tra l'altro coinciderà nel suo inizio con un processo per sorveglianza speciale ai danni di un compagno di ultima generazione. Questo noi riteniamo non sia casuale, come abbiamo detto anche nel corso ad esempio del corteo per i 50 anni dall'assassinio di Fabrizio Ceruso a San Basilio, riteniamo che sebbene questo DDL ancora non sia stato approvato, diversi ci sia un'applicazione ante litteram in qualche modo di queste norme, andando pertanto a proporre misure come il carcere ad Alessandria per Luigi Spera, accusato di terrorismo, accusa poi caduta fortunatamente, ma vorremmo dire anche doverosamente, per un'azione contro la fabbrica di morte Leonardo a Palermo. E c'è quest'altro compagno che si ritrova insomma la spada di Damocle di una richiesta di sorveglianza speciale per insomma le azioni di Ultima Generazione sul cambiamento climatico, per cui la settimana di mobilitazione si aprirà in questo modo. Come Movimento per il Diritto all'Abitare, diciamo, abbiamo rappresentato le istanze che riguardano questo DDL anche nel percorso che ci ha portato all'interno della nuova occupazione di via Liberato Palenco, dove hanno trovato finalmente insomma un riparo più dignitoso le famiglie che stavano alla Sibilla Leramo. Però, visto che è un po' che sto parlando, forse può essere opportuno fare un piccolo stacco musicale e poi sulla Liberato Palenco ci arriviamo brevemente dopo.
Senz'altro, bene, allora in tema insomma con l'argomento che seguirà mandiamo questo stacco musicale.
Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo. Non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
Viene su, non si respira, non se ne può più. Mia voglia
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, questa è sempre la trasmissione a cura di coordinamento BPM Baglia dal Collare. E riprendiamo come quando ci siamo interrotti, la compagna ci stava introducendo a quello che è stata l'iniziativa di domenica scorsa dell'occupazione dello spazio a via Parenco nel territorio di Rebibbia da parte di quelle famiglie che da maggio si trovavano in Tendopoli, prima davanti al Dipartimento al Patrimonio appunto del Comune di Roma, quindi in zona Garbatella Ostiense, e poi alla Sibilla Aleramo, che stava invece sempre su via Tiburtina in zona Rebibbia, e appunto finalmente si sono spostati dalle tende a un tetto un po' più resistente, diciamo così, visto anche le forti piogge che in questo periodo stanno colpendo la nostra città. E quindi ecco, ti ridiamo la parola per raccontarci un po' di questa importante iniziativa.
Sì, forse è anche utile brevissimamente ripercorrere qual è stato, diciamo, il percorso di queste famiglie. Si tratta innanzitutto di 60 nuclei familiari, più di 200 persone con oltre 40 minori, alcuni dei quali di pochi mesi d'età e tanti bambini e bambine in età scolare. Sono famiglie che, insomma, come tantissime in questa città, si sono ritrovate a vivere in una condizione di precarietà abitativa insostenibile. Chi ha appoggiato da amici e parenti, chi con affitti in nero e quindi poi sotto sfratto, chi è sottoposto, chi è addirittura, insomma, ha vissuto in macchina con i propri figli e le proprie figlie. Per cui queste realtà queste persone si sono avvicinate a il percorso, insomma, dei movimenti per il diritto all'abitare, e questo ha fatto sì che creasse una volontà di trovare una soluzione abitativa. Abbiamo parlato tante volte della questione della Sibilla Aleramo, che appunto è stato lasciato vuota per tantissimo tempo e in qualche modo senza alcun tipo di destinazione d'uso, prima di accamparsi per quasi tre mesi nel perimetro di quel luogo. Le persone hanno trascorso diverse settimane accampate davanti all'assessorato alle politiche abitative, in quello che avevamo ribattezzato Borghetto Gualtieri. Anche lì chiaramente la situazione non solo era insostenibile da un punto di vista ambientale, ma anche per il fatto che non venivano fuori soluzioni di sorta. Questa questione si è riproposta anche nel corso del trasferimento alla Sibilla Aleramo. Evidentemente la nostra e la pervicacia di queste famiglie nel segnalare questo luogo abbandonato ha fatto anche sì che l'iter a lungo bloccato di destinazione d'uso effettiva di quell'immobile prendesse piede in maniera più seria, e quindi nel corso della interlocuzione con la prefettura, il comune e città metropolitana c'è stata rappresentata la concretezza di un progetto per l'ampliamento di un plesso scolastico di un istituto alberghiero e per l'installazione di una sede della protezione civile. Nelle settimane trascorse alla Sibilla le famiglie, comunque, come sempre accade, hanno rigenerato anche quella porzione perimetro che hanno abitato con le proprie tende, avendo letteralmente, insomma, ripulito, rimosso erbacce. Anche quando ci sono state le prime piogge pesanti si sono occupate in maniera del tutto autonoma della rimozione di rami pericolanti e di tutto ciò che poteva quindi rappresentare un pericolo non solo per loro ma anche per le tante persone che transitano là sotto. Appunto il fatto che ci fosse un progetto reale, concreto, in via di avviamento su quell'immobile ha posto la necessità di dover trovare una soluzione che noi abbiamo sempre richiesto venisse trovata nel quadro del piano strategico per l'abitare del Comune di Roma, di cui abbiamo parlato svariate volte anche da questi microfoni, e attraverso appunto un percorso di censimento di quella che è la situazione anagrafica e sociosanitaria dei nuclei presenti dentro quelle tende. Questa cosa non è avvenuta, quindi si è reso necessario lo spostamento a Via Palenco, che è avvenuto nella giornata di lunedì. Cosa abbiamo trovato in quello stabile, dentro quel luogo? Abbiamo trovato uno stabile, come c'era già successo alla Sibilla, in uno stato di abbandono totale. Questo lo dico anche perché in queste ore anche di intenso battage mediatico il presidente del municipio e l'assessora all'istruzione continuano a fare riferimento a un progetto del PNRR che insiste su quel luogo e di lavori totalmente pronti a partire su uno stabile che definiscono un giorno completamente rigenerato e l'altro che stia per crollare. Non si sa come queste due cose possano coesistere, ma comunque sia, a dispetto di quanto asseriscono, noi abbiamo trovato uno stabile totalmente abbandonato, in condizioni assolutamente derelitte, per cui
peraltro mi sembra che non ci sia nessuna delibera che attesti questi finanziamenti del PNRR, che come sapete sono stati deliberati anni addietro con un piano, no? Come abbiamo visto pure dove sono stati liberati, vedi Villa Tiburtina, ancora non partono, figuriamoci dove proprio non sono stati liberati.
No, allora il progetto, cioè diciamo il finanziamento era stato approvato, ma per chiunque insomma avesse voglia di andare a scartabellare, verificare coi propri occhi, il progetto risultava dover essere partito il primo settembre del 2022. Gli unici carte che si possono reperire riguardano due affidamenti da poco meno di 200.000 euro in tutto per la progettazione della riqualificazione e della messa in sicurezza. Non esiste alcun tipo di documento che attesti la concretezza, il fatto che ci sia stata una gara, che qualcuno abbia vinto un appalto, che qualcuno sia impredicato di iniziare questi lavori. Tra l'altro come dire, anche attraverso ad esempio l'esperienza di Porto Fluviale, ma insomma basta leggere sui giornali, sappiamo benissimo che i lavori legati al PNRR hanno tempistiche assolutamente stringenti, impongono di essere già in questo momento in una fase molto avanzata dei lavori, per cui noi pensiamo che per lo stato in cui tra l'altro quell'immobile versava e del quale ancora una volta si stanno prendendo cura le famiglie che stavano alla Sibilla, all'Eramo, che lì non vi sia alcun tipo di progetto veramente impredicato di partire. Dopodiché, cioè, noi quello che abbiamo scritto nel comunicato che abbiamo pubblicato anche sui nostri social è molto chiaro. Le famiglie non potevano più restare nella condizione delle tende in cui erano. Tu hai descritto bene insomma la questione delle piogge torrenziali, ma anche il caldo patito in questa estate da 40 gradi è stato spesso e volentieri insopportabile. Chi aveva problemi di salute se li è ritrovati aggravati, e chi non ce li aveva se ne è ritrovati altri, sempre a dimostrazione di quello che diciamo nelle nostre mobilitazioni comuni e da questi microfoni, del fatto che appunto la salute sia esatto e dipenda dalle condizioni in cui una persona vive, lavora e si muove in maniera quotidiana. Quindi noi in quello stabile appunto che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato pile di materiale scolastico abbandonato, abbiamo trovato diversi locali vandalizzati, perché chiaramente avendo abbandonato completamente l'edificio è stato ripetutamente vandalizzato, e questa cosa ce la riportano gli stessi abitanti del quartiere che naturalmente insomma nella giornata di lunedì si sono affacciati per capire chi fossero queste persone, che tipo di intenzioni avessero. volessero e perché fossero lì dentro, e devo dire è stato molto facile capirsi immediatamente, perché a dispetto, ripeto, della retorica anche molto passata anche per dichiarazioni di bassa lega, il presidente del municipio ha dichiarato che il diritto all'abitare viene prima del diritto allo studio, parte essere una dichiarazione totalmente illogica.
Dichiarato il contrario, che il diritto allo studio viene prima del diritto all'abitare, che è un po' ridicola come affermazione.
Che il diritto allo studio viene prima del diritto all'abitare, che a parte non è garantito nell'uno nell'altro, ma a parte questo, come si può imporre una gerarchia di questa natura? Ma a dispetto di ciò che dicono, quella scuola era stata completamente abbandonata, per cui tutto noi invitiamo innanzitutto appunto la città a venirci a trovare e anche le persone a constatare, ripeto, di proprio coi propri occhi in quale condizione è stato trovato l'edificio. Le famiglie in questi giorni hanno investito tantissimo tempo ed energie anche solo per ripulire e mettere a posto una minima porzione di quell'immobile, per cui quella che stanno attuando non è un danno alla collettività come qualcuno cerca di far passare, o un atto criminale come il DDL 1660 tenta di far passare in maniera pressoché uniforme, ma è una vera e propria custodia sociale dell'ennesimo bene pubblico che è stato abbandonato all'abbandono, al degrado, e che è diventato banalmente una moneta di scambio elettorale o appunto una opportunità per provare a trarre finanziamenti. Dopodiché, se ci sarà un progetto vero, realistico che ha, come dire, delle un iter comprovato, chiaramente quello che noi diciamo è che queste famiglie hanno tutto l'interesse a trovare una soluzione che sia stabile e permanente. Riteniamo che questa soluzione debba essere trovata nel quadro del piano strategico per l'abitare del Comune di Roma, e che comunque tutte le istituzioni di questa città debbano fare la loro parte, perché tutti si voltano dall'altra parte, ma ha fatto scalpore l'occupazione appunto di questa scuola, ma questa mattina, tanto per dire un'altra, siamo stati a uno delle decine di picchetti antisfratto che accadono ogni giorno in questa città, in questo caso nel quartiere di Cinecittà, a difesa di una signora di 80 anni, invalida al 100%, sfrattata dall'INPS. Domani ci sarà un altro sfratto ancora, per il quale è stato dato un rinvio di solo 9 giorni a via Mantegna 18, quindi con un'altissima probabilità di intervento della forza pubblica ancora una volta per mettere in strada una donna con seri problemi di salute e che è stata praticamente taglieggiata dall'ex ente previdenziale che le affittava una casa, ossia la cassa forense. E questi sono solo appunto dei casi specifici di persone che alla fine approdano a rivolgersi ai sindacati dell'inquilinato o ai movimenti per l'abitare, ma in questa città non si può più attendere l'attuazione di questo piano, altrimenti le persone non avranno alcuna altra soluzione che organizzarsi evidentemente e mettersi un tetto sopra la testa se non vogliono o non possono vivere di carità o di altre sistemazioni. Questo chiaramente è qualcosa che un disegno di legge come il 1660 cerca di osteggiare in maniera prepotente, ma quello che è successo alla Palenco ci dimostra esattamente questo, che se non ci sono soluzioni, se non ci sono alternative, questa è l'unica strada percorribile. E tra l'altro il patrimonio pubblico, specialmente quando non è utilizzato da tantissimo tempo, perché quella scuola è stata lasciata marcire da anni, può essere evidentemente ripristinato e utilizzato anche per esigenze differenti da quella che era la primissima destinazione d'uso.
Sì, fra l'altro penso che gli esempi, i casi che tu facevi di questi ultimi due sfratti di domani mattina e di questa mattina rappresentano bene un altro aspetto insieme a quello della turistificazione della città, di come le scelte di investimento dei capitali costituiscono un elemento fondamentale nell'impedire l'accesso ai bisogni primari delle persone, perché in entrambi i casi parliamo di abitazioni che erano di proprietà di enti, quindi come sappiamo gli enti avevano delle quote che dovevano essere riservate proprio al problema dell'abitare, visto che nel nostro paese l'edilizia residenziale pubblica è praticamente assente, e che dopo che è stata abbandonata questa idea che un tempo i movimenti avevano imposto, cioè che le persone hanno diritto all'abitare, e queste invece, questo patrimonio è stato finanziarizzato, dato a fondi finanziari che appunto ci costruiscono sopra strumenti del mercato finanziario e che per questo motivo preferiscono avere le vuote piuttosto che occupate le case. E quindi ecco, diciamo, si rappresenta proprio perfettamente l'intreccio fra questi interessi a danno delle persone che invece campano di lavoro.
Sì, se posso aggiungere un ultimo appunto piccolo pezzo, visto che citavi appunto la questione degli enti, tra l'altro il modo in cui si sta muovendo la destra anche, ma non solo in realtà, dentro i territori a livello governativo, appunto da un lato avere norme che costituiscono una pezza di appoggio per tentare di scoraggiare appunto pratiche di conflitto che sono appunto inevitabili di fronte alla negazione di bisogni primari di questa natura. Dall'altro vediamo questo florilegio di sedicenti comitati di cittadini contro le occupazioni che tentano attivamente di mettere in contrasto gli abitanti di luoghi come questi e diciamo quelli che vengono considerati abitanti normali, che è la stessa operazione in qualche modo che ha tentato di fare anche ieri il presidente del municipio, mettendo in contrapposizione questi due diritti. Questi sedicenti comitati di cittadini saranno molto da fare, e proprio appunto su queste tematiche, su quella degli affitti, dell'effetto del giubileo, ci sarà martedì 24 settembre alle ore 5:30 a Cinecittà una assemblea pubblica che vuole proprio affrontare questi temi dentro un quadrante che in questo momento è altrettanto sotto il tallone di ferro di una pressione mediatica che appunto in qualche modo cerca di fare un calderone di tutte quelle che sono problematiche di carattere sociale che andrebbero affrontate con risorse adeguate, mettendola sul piano appunto dei brutti, sporchi e cattivi che rendono impossibile la vita dei cittadini onesti e quindi andando anche a creare e andando quindi a cercare anche di impedire quella solidarietà che comunque esiste. Lo dico proprio a livello aneddotico e poi immagino che alla fine ridaremo insomma i vari appuntamenti, ma questa mattina comunque quando abbiamo fatto questo picchetto antisfratto a via Calpurnio Fiamma, la stragrande parte fortunatamente di chi sosteneva quel picchetto erano abitanti del palazzo che ci hanno fatto vedere nel palazzo quanti appartamenti vuoti l'INPS ha lasciato, quante persone sono a rischio di sfratto, cioè nello stesso palazzo ci sono ormai quasi più persone sotto sfratto e appartamenti vuoti che inquilini. Questa situazione è chiaramente insostenibile e lo diventa ancora di più di fronte a un evento che sta assumendo contorni paradossali come il giubileo, quando con la scusa di fare un evento appunto dedicato ai poveri e alla misericordia, gli sfratti di tutti i tipi, morosità, finita locazione o sfratti anche informali, diciamo così, si stanno moltiplicando in maniera vertiginosa e si cerca di dipingere le persone che appunto non si possono permettere di un mutuo, un affitto, niente meno che come immondizia e come degrado. Noi questa cosa non la possiamo chiaramente accettare e far passare.
Sì, se sei d'accordo ora mandiamo uno stacco musicale. Prima di questo, solo sentendovi parlare, mi è venuta in mente una cosa che ha detto un avvocato, Antonello, durante l'assemblea a Rieti appunto di domenica scorsa sul DDL 660, in cui evidenziava come da un lato si producessero questi disegni di legge, comunque queste iniziative legislative fortemente repressive nei confronti delle persone che vivono una condizione di sfruttamento, e contemporaneamente lo stesso governo produceva una serie di iniziative legislative, a partire dalla cancellazione dell'abuso d'ufficio, passando per l'insieme dei provvedimenti di condono e di cancellazione delle sanzioni per le violazioni sul lavoro piuttosto che dell'evasione fiscale e così via, proprio delineando un diritto tutto volto a tutela di chi ci sfrutta, a tutela dei padroni e a danno di lavoratrici e lavoratori. E quindi, ecco, diciamo, è proprio l'esemplificazione, questi fatti, di questo che avviene a livello diciamo normativo. Va bene, come detto, mandiamo adesso uno stacco musicale che ci introdurrà al secondo argomento, il terzo potremmo dire, di oggi, cioè quanto accaduto nella provincia di Rieti in questo fine settimana.
Tante entrate, chissà chi pagherà, ma il parco non ha uscite, il prezzo non si sa. Hai chiesto una risposta, il gruppo te la dà, sta chiusa in un panino di bassa qualità. La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no, la giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si viva al buio la nostra estraneità. E siamo tutti insieme, ma ognuno sta per sé. La ricomposizione si sogna, ma non c'è. Ognuno nel suo sacco, nudo tra il letame, solo come un pulcino, bagnato come un cane. Il palco è come un ponte che non unisce niente, ci passano i cantanti fischiati dalla gente, qualcuno un po' più furbo fa battere le mani o tira fuori il coro dei napoletani. E vuoi vedere in faccia il proletariato giovanile, perché è lui l'invitato che doveva venire. Ma senti già nell'aria una strana vibrazione che nasce dai feticci vestiti da persone. È tutta una gran merda, la colpa di chi è? Lo Stato, il riformismo, i gruppi, non so che. La merce sta abbracciando la festa popolare ed entra dentro i corpi tra il piscio e le bandiere. Si sta sfasciando tutto, persino la teoria, perché il nuovo soggetto pare che non ci sia. Essere espropriazione significa qualcosa, è che la nostra vita è diventata cosa. Il desiderio grida, ecco la polizia, fumo di candelotti non si sa dove sia, ma c'è sull'altro prato qualcuno che massaggia, sì, magari con lo yoga passa un po' di sgaggia. Non si capisce nulla, si ha voglia di fuggire. La festa, quale festa, no, non ci si può più stare. Uno con il cazzo fuori sta ancora lì a cercare, vuole portarsi in tenda la donna da. Qualcuno c'è riuscito a vincere la notte, ad aspettare l'alba più avanti delle botte. Qualcuno c'è riuscito a entrare negli sguardi, a leggersi negli occhi che non è troppo tardi. Si celebro sul palco l'ultima pantomima. Si bruciano le buste, vigliacca l'eroina, ma c'è chi il suo nemico lo cerca per il prato e con lo spacciatore ti spranga lo spacciato. È l'ultimo spettacolo, no, non solo della festa, la mia generazione che vuota la sua testa e vuole vederne i pezzi e non li vuole vedere, vuol leggersi nel corpo ma anche sul giornale. Le 5 di mattina suoniamo tutti insieme, se balla come matti ci sembra di star bene, le donne sono fuggite, c'è solo una modella che balla all'africana l'ultima tarantella. Ed anche qui nel rito c'è la contraddizione, nella felicità la nuova repressione. Il parco è ormai nascosto, è tutta una lattina, abbiamo fatto il punto e niente è come prima.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come abbiamo preannunciato, abbiamo una corrispondenza con una compagna di Baia dal Collare che, come vi raccontavamo all'inizio della trasmissione, quest'anno si curerà con noi insieme ai Blocchi Precari Metropolitani questo spazio su Radio Onda Rossa, e adesso però l'abbiamo chiamata per raccontarci un po' della due giorni di iniziative che c'è stata nel scorso fine settimana nel territorio reatino, in particolare sabato 14 con un corteo alle sorgenti del Peschiera, domenica 15 un'assemblea in piazza al centro di Rieti. Ecco, perché queste iniziative, insomma, se ci vuoi un po' raccontare come il territorio ha reagito alle stesse e come voi avete vissuto questi momenti di iniziativa. Ciao intanto.
Sì, ciao a tutti, ciao. E tutte, grazie per questa possibilità di raccontare come è andato il weekend passato. E come appunto già anticipato, avevamo lanciato questa due giorni ricalcando anche un po' quello che avevamo fatto l'estate scorsa con la due giorni insorgente. L'abbiamo chiamata Insorgente parte 2, avevamo fatto un campeggio lo scorso anno, quest'anno in realtà abbiamo formulato, diciamo, la due giorni in modo un pochino diverso e abbiamo chiamato questo nostro appuntamento Cosa accade se resistiamo. Perché abbiamo deciso di chiamarlo così? Perché fondamentalmente, come già varie volte abbiamo discusso in radio, noi stiamo lavorando da un po' in rete appunto con le realtà romane come il Movimento per il Diritto all'Abitare, il Coordinamento Regionale Sanità e come dire i comitati contro l'inceneritore di Albano e Santa Palomba, per diciamo mettere in discussione il ruolo di ACEA su vari fronti e per quanto riguarda il nostro territorio, appunto sul progetto del raddoppio dell'acquedotto delle sorgenti del Peschiera. E come l'anno scorso abbiamo previsto un momento, come dire, di presidio, manifestazione sotto alla centrale ACEA tra il comune di Castel Sant'Angelo e quello di Città Ducale in provincia di Rieti, per la giornata di sabato. E invece domenica abbiamo fatto un'assemblea cittadina. Per quanto riguarda sabato, come dire, abbiamo scelto di ripetere la manifestazione, il presidio lì, proprio per ribadire che il ruolo di ACEA su questo nostro territorio, così come in altri, non ci piace, proprio per l'uso che fa della risorsa idrica e dei profitti che appunto sta facendo sulla risorsa idrica in tempi in cui appunto l'acqua è un bene sempre più prezioso e dovrebbe essere sempre più collettivo e pubblico, quindi non privato. Però la differenza, diciamo, che abbiamo messo in campo rispetto alle manifestazioni del passato è stata proprio quella di produrre una rottura rispetto al semplice presidio, e una parte, diciamo, del gruppo che ha manifestato e che è partito in corteo e è arrivato sotto le sorgenti ha invaso per pochi minuti diciamo lo spazio antistante la sede della centrale delle sorgenti del Peschiera, che è appunto un terreno privato di ACEA, che tra l'altro è
un terreno del demanio di cui l'ACEA appropriata, di proprietà nostra.
Esatto, e quindi diciamo che dato che c'è pure una sentenza che riconosce che quel terreno, cioè, lo deve restituire alle comunità locali, insomma, e che quello appunto è un bene pubblico comune, abbiamo fondamentalmente scelto di fare questa irruzione breve ma decisa, insomma, quindi una parte diciamo si è staccata dal corteo e ha piantato dei cartelli che ancora una volta denunciavano ciò che abbiamo già denunciato in passato, quindi il fatto che ACEA sta facendo profitto appunto sulle perdite d'acqua, che tra l'altro è coinvolta con soggetti criminali a nostro avviso, come la multinazionale israeliana Mekorot, che asseta e come dire mette in campo un genocidio da molto prima del 7 ottobre nei confronti del popolo palestinese e della striscia di Gaza, e quindi volevamo ribadire, insomma, con quali soggetti abbiamo a che fare sul territorio. Quindi sabato abbiamo scelto di fare questo strappo, questa irruzione, è andato tutto bene fino alla fine, soprattutto perché, e qui vengo al motivo del nome della nostra iniziativa, che cosa accade se resistiamo, perché appunto l'indomani, la domenica, abbiamo discusso della proposta di legge 1660, che ci preoccupa non poco, a noi come a tante altre realtà, perché appunto iniziative come quelle che facciamo di solito e un'azione simbolica dimostrativa come quella che abbiamo messo in campo sabato ci costerebbe molto molto cara laddove appunto questa legge entrasse definitivamente in vigore. Non siamo i primi né gli ultimi che stanno ragionando su questa legge, proposta di legge, e su la sua forma sempre più fascista e restrittiva delle libertà collettive e individuali. E quindi la domenica 15 abbiamo deciso di spostarci in città, e forse è la prima volta in assoluto che come attivisti di Balia al Collare siamo proprio nel centro pulsante della città di Rieti, perché abbiamo sempre fatto azioni tra le montagne, i fiumi, i laghi e i boschi, e stavolta ci siamo catapultati proprio nella piazza principale sotto la prefettura di Rieti, ed è stato per noi insomma un momento emozionante, perché in realtà avevamo con noi le realtà esterne al territorio che da sempre ci accompagnano in questo percorso, e abbiamo visto anche una bella partecipazione da parte delle realtà cittadine, per cui abbiamo coinvolto esperti, ma anche figure di avvocati, c'è stato anche con noi Algi, e abbiamo ragionato proprio su cosa consiste, su che cosa prevede questa legge e quali sono appunto le pene che mette in campo. E quindi abbiamo parlato del terrorismo della parola, abbiamo parlato di che cosa succederà laddove si mettessero in campo blocchi stradali o si facessero dei semplici volantinaggi contro le grandi opere, e quanti anni di carcere gli attivisti e le attiviste si dovrebbero beccare perché il governo ha deciso di mettere in campo una legge ancora più restrittiva di quelle precedenti. E ne abbiamo ragionato insieme, la risposta della città è stata comunque, per quello che ci aspettavamo, sicuramente positiva. C'erano molti curiosi che si sono fermati, molte persone che hanno preso volantini, e anche le realtà del territorio hanno preso parola. C'erano con noi i giovani di Controvento, c'era Cittadinanza Attiva, c'era l'Arcigay, c'erano alcune persone che lavorano appunto negli SPRAR e nei vari centri di accoglienza, che non hanno preso parola ma hanno ascoltato con interesse anche quello che si ragionava intorno alle restrizioni nei confronti della libertà dei migranti di ribellarsi sia all'interno delle strutture d'accoglienza che dentro i CPR. Quindi insomma abbiamo un po' messo a sistema tutte queste informazioni e siamo soddisfatte insomma della riuscita della due giorni. Quindi l'obiettivo era un po' questo. Il sabato abbiamo voluto un po' sfidare le istituzioni e dimostrare con questa piccola azione che lo facciamo ancora, che facciamo ancora questi strappi e che non ci fermiamo e che non chiudiamo la bocca davanti a CEA, e domenica appunto l'abbiamo ribadito e discusso, e ovviamente abbiamo anche ricordato insomma la nostra adesione alla campagna No G7 di Ancona, appunto G7 che ci sarà dal 9 all'11 di ottobre, e abbiamo appunto deciso di aderire a questa campagna che è stata chiamata Not on my body, quindi non sul mio corpo, non sui nostri corpi. Il G7 sarà sulla salute e sull'ambiente, e noi siamo assolutamente dentro a queste tematiche, perché lottiamo contro queste grandi opere, lottiamo per la salute del nostro territorio e di altri territori, e quindi siamo perfettamente in linea con questa campagna.
Penso che hai fatto un quadro. Sì, penso che hai fatto un quadro molto esaustivo della di come si è sviluppata questa due giorni, e siamo insomma contenti che comunque il territorio abbia risposto bene. L'idea che ci siamo fatti anche noi stando lì è che è comunque un territorio che magari se si riesce a sviluppare un lavoro continuo, quotidiano eccetera, può dare delle risposte di partecipazione importanti, e penso che un altro momento in cui verificheremo questo potrà essere il 4 ottobre, quando appunto andremo davanti a CEA.
Assolutamente, assolutamente. E abbiamo, come dire, invitato anche la popolazione locale ad esserci, dato che sabato, mentre eravamo in corteo e passavamo davanti alle case popolari, devo dire che abbiamo avuto anche alcune persone che si sono accodate al corteo senza ben capire all'inizio, e insomma non è stato male, quindi sicuramente magari avremo qualche sorpresa. Il 4 ottobre saremo a Roma in di più, stavolta sotto la sede centrale di ACEA.
Certo, va bene, non so appunto se vuoi aggiungere altre cose, se vuoi fare qualche considerazione rispetto alla trasmissione sul DDL 1660. Se ci hai ascoltato, abbiamo Margherita qui, ha fatto un'ampia disamina all'inizio della trasmissione,
sì.
E niente, quindi lascio a te eventuali chiusure per salutarci.
Beh, intanto siamo felicissimi, insomma, di partecipare alla trasmissione, di esserci e di continuare questo percorso insieme. Non dico niente sul DDL, dico che appunto va mantenuto semplicemente vivo il dibattito su quello che, insomma, che accadrà con questa legge, perché noi almeno questo weekend, nonostante il nostro sia un territorio che vabbè magari è meno presente di Roma su alcune questioni, abbiamo notato che parlarne dando gli strumenti giusti è servito, e in realtà ha allestato anche persone che non fanno parte attivamente di movimenti, ma magari fanno parte semplicemente del mondo delle associazioni, che comunque laddove si esponessero o pronunciassero in merito a, per esempio, al tema delle grandi opere, non sapevano assolutamente di arrivare a rischiare magari anni di carcere. Ecco, quindi rendere un po' più consapevoli anche persone che magari non si interessano in un primo momento, ma successivamente possono essere coinvolte, è sicuramente uno degli obiettivi che noi ci prefiggiamo. E poi niente, forse una parentesi magari che non c'entra tantissimo con la due giorni, ma che c'entra con un'altra questione di cui ci siamo occupate come Balia del Collare, che è appunto la lotta contro gli impianti di sci da risalita. Certo, il TSM non è un progetto, un'opera di interesse strategico nazionale, quindi diciamo che non riguarda, diciamo, questo nostro discorso di questi tempi, però volevo solo ricordare che domani il Consiglio di Stato si pronuncerà in merito al ricorso che le associazioni avevano fatto dopo la bocciatura del TAR. Noi ci eravamo sentiti perché appunto come Balia dal Collare insieme a Salviamo l'Orso avevamo vinto questa piccola battaglia sul tema degli usi civici, quindi avevamo ostacolato un po' questo percorso, ostacoli per l'approvazione del progetto. Vediamo domani come si pronuncerà il Consiglio di Stato, sperando di chiudere questa partita, di poterci dedicare a tempo pieno, diciamo, a queste questioni legate sia al tema della privatizzazione dell'acqua sul nostro territorio, che a un lavoro anche sulla città in termini di questione abitativa e soprattutto in termini di salute, perché stiamo pensando anche di aprire due sportelli, uno sulla casa e uno sulla salute, e di iniziare a fare un lavoro un po' più strutturato, ecco. Quindi questo e poi niente, volevo condividere il fatto che non eravamo solo Rieti, non eravamo solo Roma, ma che insomma c'erano le Marche, c'era l'Abruzzo e c'era una parte dell'Umbria, quindi direi che continuare a moltiplicare queste occasioni di di confronto, dissenso e lavoro insieme è fondamentale, perché diciamo che le minacce delle grandi opere e di queste forme di privatizzazione e finanziarizzazione delle nostre vite sono in corso ovunque, e quindi fare rete con chi è più prossimo geograficamente aiuta anche in queste iniziative. Quindi chiuderei così, se siete d'accordo.
Assolutamente sì, ricordiamo pure, perché se no magari ci rimangono male, c'erano pure i pisani domenica della base,
ragione,
del comitato
ragione.
Contro le basi.
Sono stati fantastici e preziosissimi, è vero, il movimento no base, abbiamo parlato anche di guerra, e hai assolutamente ragione.
Vabbè, ok, grazie. Non so se...
Grazie a voi.
No, penso ci, insomma, ci hai dato un quadro esaustivo, appunto, diciamo che in tutti i territori ci stiamo muovendo contro, insomma, questo disegno di legge, e su, insomma, continuiamo a, con coraggio, a mobilitarci sulle questioni che ci stanno più a cuore. Quindi continueremo, insomma, a costruire queste sinergie rispetto poi alle grandi opere che ci interessano. E guarda caso, faccio solo una chiosa su questo, anche tutta, insomma, la questione dell'inceneritore, anche il raddoppio del Peschiera trova nel Giubileo una sua motivazione, o quantomeno un rinforzo del motivo per cui si debbano effettuare questo tipo di opere, per cui come dire, tutte le cose evidentemente sono strettamente intrecciate.
Beh, adesso, se ricordiamo seriamente, il Giubileo nasce come mercato per salvare l'anima, quindi un mercato aperto evidentemente a chi se ne poteva comprare questo salvataggio, quindi
verissimo,
diciamo,
esatto.
È perfettamente in linea. Va bene, grazie di nuovo, e a sentirci e a vederci presto.
A presto,
grazie a voi.
Ciao.
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 Bene, rientriamo in studio, rimandiamo uno stacco musicale e dovremmo rientrare parlando di operatori sociali.
Guarda che hanno combinato. Hanno fatto un altro attacco in Libano.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come abbiamo preannunciato, abbiamo al telefono un compagno dell'Assemblea degli Operatori Sociali e lo abbiamo chiamato già varie volte, ci siamo occupati da questa trasmissione dell'auto-organizzazione all'interno di questo settore così vicino peraltro al mondo della sanità e un settore caratterizzato da tanto tempo da ampi situazioni di ipersfruttamento di lavoratrici e lavoratori con condizioni di contratti nella stragrande maggioranza dei casi precari e spesso a termine e quindi siamo stati da subito contenti di ospitare questi percorsi di organizzazione che si stanno dando da un po' di mesi a questa parte. In specifico domenica prossima ci sarà un'assemblea presso la sede del SICOBAS di Roma via Stefano in Fessura e quindi vogliamo un po' farci raccontare come si arriva a questa assemblea, quali sono i suoi obiettivi, insomma un po' qual è il percorso che queste lavoratrici e lavoratori stanno producendo. Pronto, ciao.
Ciao, buonasera, un saluto a tutte e a tutte e grazie per lo spazio digitale.
Appunto, come dicevo.
Allora, questa è la seconda, assemblea dopo quella avvenuta il 29 giugno a Milano, che vuole approfondire i temi sviluppati.
Pronto? È caduto.
Proviamo. In effetti si sentiva una situazione di linea un po' precaria, ora ci riproviamo.
Eccoci che ritorniamo in diretta, vediamo se questa volta riusciamo a fare la corrispondenza. Pronto?
Sì, eccomi, scusate l'inconveniente.
Niente, vai.
No. Allora, dicevamo, ci riagganciamo, l'assemblea è venuta il 29 giugno a Milano per approfondire e soprattutto per cominciare un lavoro pratico dei temi che sono quelli della internalizzazione dei servizi con tutti i lavoratori e le lavoratrici che in questo momento sono impiegati in essi, richiedere un contratto unico di pubblico per metterci dentro tutte le figure lavorative in questo settore per non creare disgregazione, avere più forza in fase di contrattualizzazione, contrasto al decreto legge 55, quello famoso Albi, che adesso creando una situazione di confusione, di caos, dove in alcune regioni, tra cui la nostra, Regione Lazio, le cooperative proprio fanno finta di niente, in altre addirittura hanno chiesto già l'iscrizione, adesso vuol dire che il lavoratore e la lavoratrice hanno dovuto pagare, non grosse cifre, ma tanto i soldi sono i loro, hanno dovuto pagare per un qualcosa che al momento non serve. Poi il problema rimane, perché tra un anno questo albo farà tabula rasa di molte figure, oltre a generare confusione, non solo a non garantire ma a creare anche più precarietà rispetto a queste figure. I temi sono quelli di internalizzazione, il contratto unico e la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici e anche di chi usufruisce di questo servizio, per cui internalizzazione per risparmiare soldi pubblici, dare diritti e garanzie a chi lavora e offrire un servizio migliore. Su queste pratiche, come dicevo prima, si andiamo ad approfondire e adesso si parte anche in una fase più immediata di di tentativo di propaganda presso chi lavora in queste cooperative, fondazioni, associazioni. Come a Roma abbiamo un'assemblea ormai permanente che da alcuni mesi si vede al centro sociale Po' di Marino, abbiamo uno sportello tutti i martedì al Comitato Unito di Vespe, al Comitato di Lotta Quadraro. Adesso partiremo con un manifesto ben dettagliato dove cercheremo di invitare i lavoratori e le lavoratrici a quantomeno ad affacciarsi, a vedere se ci sono degli spazi, e ci sono, per battersi per migliorare la propria condizione. A questo punto io vorrei fare anche un piccolo appello alle tante compagne e compagni che so per esperienza, magari in questo momento ci stanno anche ascoltando, che lavorano nelle cooperative sociali, che sono impegnate in tantissime cose. Magari su questo tema, che è il lavoro, il conflitto che avviene al lavoro, spesso lo mettono in secondo piano. Ecco, l'invito è venire domenica, affacciatevi compagni e compagne, perché è una cosa che ci riguarda da vicino, una cosa con cui comunque bisogna campare, cioè non può essere sempre l'ultimo dei temi. L'invito veramente di cuore a tutte quelle che ho conosciuto è di affacciarsi, quantomeno per sentire il dibattito e vedere se ci si vuole spendere, partendo dalla propria condizione di lavoro, partendo anche dalla busta paga, vedere se ci sono delle ruberie, se ci sono delle voci non pagate, straordinari non pagati, se bisognava avere un livello e invece viene assegnato un altro. Si parte da questo, da queste vertenze, e poi la somma del momento di lotta, che chiaramente va direttamente all'ente pubblico, dicendo: perché stai sprecando tutti questi soldi? Sappiamo il perché, senza fare facili sonorie, quando potresti risparmiarle semplicemente ripubblicizzando il servizio. Non so se ci sono domande o...
Sì, abbiamo seguito insomma il tuo ragionamento. E sì, una domanda mi veniva, tu che giustamente insomma ti rivolgevi a chi è all'ascolto per portare il suo contributo al percorso che state facendo. Ecco, nello specifico quello che ci interessava insomma capire, che forse può essere utile comunicare a chi ci sta ascoltando, è quali, se ci sono anche fuori da Roma delle vertenze già in atto, o se questa ancora una fase di organizzazione e dibattito interno, e quindi anche dare un po' precisamente l'appuntamento di domenica, come orario, luogo, indirizzo preciso e quant'altro.
Certo, ci sono sì delle microvertenze, ma ancora qualcosa ci andiamo, ma ancora quello che sarà il dispiegamento di tagli che imponenti, perché tutto quello che i discorsi che facevate giustamente sull'economia di guerra e sul fatto che questa poi si va a ripiegare nei tagli del sociale, la sanità, e so da questo punto di vista sto nella trasmissione giusta, sarà la prima ad essere tagliata, e anche questi servizi alle persone disabili, anziani e indigenti saranno fortemente tagliati, questo con ripercussioni per chi ci lavora, in taglio di ore, il mancato rispetto del contratto, anche con l'ultimo bidone che hanno fatto. Qualche cosina c'è, però secondo me ancora non adeguato rispetto alla fase, rispetto allo scenario che già adesso è di lavoro povero. A breve si vedrà lavoro di ultra povero, per cui si cerca di anticipare tempi e di auto-organizzare tutte le forze, tutti i lavoratori e lavoratrici, per cercare di non scappare da questo lavoro. Tra l'altro non è che ci siano grandi scelte, ma valorizzarlo, perché chiaramente è un lavoro che ha anche una sua valenza sociale, perché parliamo comunque di aiutare insomma persone in difficoltà, senza fare pacifismi ovviamente.
Sì, ma è un lavoro che per sua natura dovrebbe essere pubblico, insomma, ecco, in primo luogo.
Ma anche perché parliamoci terra a terra, i soldi sono pubblici.
Esatto.
Per cui dal momento che sono pubblici, perché c'è un privato in mezzo? E anche le risposte sanno. Comunque, ripeto l'invito a collettivi, sindacati di base conflittuali, voi del coordinamento regionale sanità, come sai, siete stati caldamente invitati, vi aspettiamo.
Singole, insomma, tutti quanti a venire domenica 22 settembre, ore 10 a
presso la sede del Siccobas di Roma, via Stefano in Fessura 12A, metro A Furio Camillo, per chi vuole venire coi mezzi.
Metro A Ponte Lungo, ti correggo, perché Furio Camillo effettivamente sarebbe la fermata più vicina, ma è chiusa fino a dicembre.
Ah,
e quindi le persone per venire lì è bene che scendano a Ponte Lungo, che è comunque molto vicino, ugualmente da raggiungere a piedi.
E poi ricordo i nostri appuntamenti fissi, che sono tutti lunedì dalle 20 in poi al centro sociale Coppia del Giardino Vecchio a Marino, e tutti i martedì anche con una consulenza gratuita e senza impegno dalle ore 19 in poi a 10.131 allo spazio sociale di Rio di Pesca.
Perfetto.
Se non c'è altro vi ringrazio e ci vediamo domenica.
Grazie, a presto, ciao, a domenica, ciao ciao. Bene, a questo punto non mandiamo neanche uno stacco, perché siamo proprio in chiusura, dovremmo chiudere alle 17.30, forse ci prenderemo qualche momento in più, perché pensiamo che sia assolutamente importante rivolgerci a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici affinché si ingrandisca la partecipazione al corteo che sabato prossimo 21 settembre a partire dalle 16.30 si concentrerà a Piazza Vittorio per portare nuovamente il nostro sostegno alla resistenza palestinese. Peraltro, proprio mentre eravamo qui in onda sono giunte notizie di ulteriori attentati più o meno tecnologici che avrebbero colpito numerosi cittadini del Libano, e peraltro insomma nei giornali queste cose vengono raccontate con estrema così tranquillità, anzi anche con una certa soddisfazione eccetera. In realtà, da un punto di vista strettamente giuridico, questo chiamasi terrorismo, e infatti il terrorismo è quel fatto che colpisce indiscriminatamente numerose persone e che viene realizzato senza una cornice giuridica così come definita dalla Carta delle Nazioni Unite e così via. Quindi queste pratiche che presumibilmente, almeno da quello che ci dicono i giornali, sono opera dei servizi dello Stato di Israele, sono azioni di puro terrorismo che come tali andrebbero condannate dall'intera comunità internazionale. Ma al di là di questo, che sappiamo essere molto risibile, visto che abbiamo imparato, no, che il diritto si piega all'interesse dei più forti, a chi governa i rapporti, a chi governa ci dicono che il corteo alle 15 e va bene, quindi appuntamento a Piazza Vittorio alle 15 diciamo a chi sono solo i rapporti di forza a determinare questo, la condizione del diritto. Però al di là di questo, quello che appare evidente è che da oramai quasi un anno è in corso un genocidio che non ha uguali nella recente storia dei rapporti internazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una situazione di attacco indiscriminato a tutte le strutture civili, dagli ospedali alle scuole, per non parlare insomma delle stesse case, ma finanche ai centri gestiti dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni umanitarie, all'assassinio anche rivendicato dei membri delle agenzie delle Nazioni Unite, così come all'assassinio indiscriminato dei giornalisti. Sono crimini che in maniera così massiccia, così ampia, non si vedevano nel mondo appunto dalla Seconda Guerra Mondiale. Al limite abbiamo trovato qualcosa di simile nell'affermarsi di dittature fasciste nel corso di questi decenni, no? Possiamo trovare qualcosa di simile nel comportamento del governo argentino ai tempi dei colonnelli, quindi quello dei desaparecidos, per capirci con chi ascolta. Abbiamo assistito a cose simili nel massacro ad opera del governo di Suharto indonesiano, per chi magari si ricorda gli anni 50. Abbiamo assistito a qualcosa di simile nel golpe in Cile nel 73, ma a livello di espressione di uno Stato nei confronti di una popolazione di territori che non gli appartengono è un qualcosa a cui non avevamo mai assistito, e che però insomma si sviluppa non solo nell'indifferenza, perché che già sarebbe molto grave, ma addirittura nella complicità e nel sostegno di quelle che vengono chiamate democrazie, di quello che è il mondo occidentale, insomma, dalla fornitura di armi alla fornitura di intelligence alla partecipazione diretta con azioni militari né a sostegno dell'aggressione che lo Stato di Israele sta portando agli abitanti, alle popolazioni di quei territori. E parliamo ovviamente di tutto lo spiegamento militare e il suo uso da parte degli Stati Uniti, ma anche dell'Italia, in generale dei paesi del blocco della NATO. E quindi, diciamo, di fronte a questo quadro rimanere indifferenti significa farsene complici. Oltretutto, poi, quindi l'aspetto, diciamo così, umano proprio di solidarietà naturale, no? Che penso a ogni persona che abbia un minimo di coscienza viene quando vede le immagini dei bambini abbandonati alla fame più nera o magari feriti e operati senza anestesia a causa di quello che è l'attacco indiscriminato alle strutture sanitarie del popolo palestinese. Ma oltre quindi all'aspetto umano, c'è da dire che anche da un punto di vista dell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici italiani, c'è la necessità di bloccare questo percorso di guerra avviato da parecchio tempo dal dominio occidentale. Proprio in queste settimane, no, è stato presentato il famoso rapporto Draghi su quello che bisogna fare per il bene dell'Unione Europea, o per meglio dire il bene dei capitali e degli stati che fanno parte dell'Unione Europea, ed è un avremo modo poi nelle prossime settimane di parlarne più dettagliatamente. Adesso citiamo solo per dire che è un quadro che disegna un quadro della costruzione di un'economia di guerra con una forte crescita della stessa industria militare, perché ci dobbiamo preparare a scontrarci con quella quota di umanità oramai estremamente preponderante che da secoli sfruttiamo e che da secoli conduciamo all'impoverimento. Ecco, ma questa economia di guerra è un'economia che produce i suoi effetti anche direttamente nei nostri paesi, andando a colpire le condizioni di vita delle settori popolari del nostro paese, quindi andando a colpire, a tagliare i servizi sociali. L'intervento che ci ha appena preceduto, insomma, parlava dei tagli nel sistema sanitario che si aggiungono a quelli all'istruzione, che si aggiungono all'assenza di qualunque politica per la casa, sempre per rimanere a qualche argomento di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, e che si sommano a un crollo vertiginoso del potere d'acquisto da parte dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro paese. Quindi lottare a fianco della resistenza palestinese, a sostegno del popolo palestinese, significa lottare per la pace, lottare contro la guerra e contro gli interessi di chi ci sfrutta. Ecco, per questo pensiamo che sia assolutamente importante che tutte e tutti noi sabato prossimo 21 settembre, a partire dalle ore 15, ci troviamo a Piazza Vittorio per manifestare a fianco della resistenza palestinese e per l'unione di tutte di quello che una volta si diceva proprietà di tutto il mondo unite. Ecco, per noi questo parola d'ordine è in questo momento più che mai non solo valida ma necessaria per scongiurare la catastrofe a cui ci stanno conducendo. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, se no ci abbiamo alla chiusura, partendo proprio da riepilogare i vari appuntamenti che abbiamo citato.
Sì, forse appunto mi attesterei sull'agenda, perché appunto il piatto è alquanto ricco già per i prossimi giorni. Io spero di avere appuntato tutto, ma se così non fosse interrompimi subito. Partirei con insomma qualcosa che accadrà direttamente domani mattina dalle ore 8, per chi vuole anche da prima. Ci sarà un picchetto antisfratto a via Mantegna 18 nel quartiere di Tormarancia. Ribadiamo che questo picchetto antisfratto ha avuto solo 9 giorni di rinvio, per cui c'è un'ampia possibilità che ci sia l'intervento della forza pubblica domani. Il giorno successivo, venerdì 20 alle ore 12 a Piazza Capranica, ci sarà il presidio, conferenza stampa della diciamo parte di Roma e dintorni della rete Liberi di Lottare contro il disegno di legge 1660 e in vista del passaggio al Senato del disegno di legge.
Il 20 stesso, a partire dalle ore 18, c'è un dibattito sull'auto-organizzazione promossa al Centro Sociale IPO di Marino, via Giardino Vecchio numero 1, a cui seguirà una cena di autofinanziamento.
Sì, benissimo. Il sabato 21 alle ore 15 ci hanno corretto da Piazza Vittorio, ci sarà la mobilitazione insomma in solidarietà al popolo palestinese contro il genocidio le cui caratteristiche anche geopolitiche, per così dire, sono state benissimo enunciate precedentemente. Il giorno successivo, il 22, ci diceva insomma il compagno che è stato in corrispondenza con noi poco fa che ci sarà un appuntamento alle ore 10 nella sede del SICOBAS a via Stefano in Fessura
12A.
Martedì 24 settembre, e penso che insomma ci fermiamo qua, insomma, visto che la prossima settimana saremo di nuovo in onda, ci sarà nel quartiere di Cinecittà un'assemblea pubblica alle ore 17:30 che è stata intitolata "Più afflitto che affitto". Potrebbe sembrare una cosa ironica, ma non lo è troppo. Si parlerà della questione affitti, giubileo, sfratti e sgomberi, anche con attori istituzionali, per cui potrebbe essere diciamo anche un momento interessante visto il panorama che abbiamo deliberato finora. E questo si svolgerà alle 17:30 nella sala parrocchiale di via Ponzio Comigno 101, comunque
Ponzio Comigno,
perché era inizialmente stata prevista all'aperto, ma le previsioni meteo ballerine ci hanno convinti a riconsiderare le nostre opzioni.
Certo, parliamo del giubileo, una sede parrocchiale, però vabbè.
E invece è molto effettivamente in tema, assolutamente in tema.
Va bene, scherzi a parte, questo è tutto. Come detto, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 16, con questa nuova formula di conduzione e di costruzione soprattutto della trasmissione del mercoledì, che come detto non possiamo più dire che è a cura del coordinamento regionale sanità, perché è a cura del coordinamento regionale sanità dei blocchi precari metropolitani e de balia dal collare. Magari troveremo poi un nome per evitare insomma tutta sta litania ogni trasmissione. Va bene, detto questo vi lasciamo ai microfoni di Radio Onda Rossa, alla sua musica e al programma che seguirà, e noi ci risentiamo mercoledì prossimo.
A presto, un saluto a tutti e a tutte, in particolare a chi è in condizione di privazione della libertà personale.
Sì, e ricordiamo pure che sul sito di Radio Onda Rossa, della radio ondarossa.info, trovate tutte le indicazioni per sostenere economicamente questo mezzo di comunicazione, che ci permette appunto di esprimerci senza condizionamenti di pubblicità, padroni, partiti, sindacati o quant'altro, e quindi liberi di esprimere la nostra voglia di lottare.